Allora, le 11:18, come annunciato, siamo in collegamento finalmente con Barcellona. Buongiorno Victor, ci senti bene?
Sì, vi sento benissimo. Buongiorno a tutti e a tutte.
Perfetto, allora buongiorno a te. Oggi con te chiudiamo la nostra, la puntata odierna della trasmissione, in cui abbiamo anche avuto il piacere di salutare il ritorno alla libertà di Arnaldo Teghi, per cui insomma cosa che come detto ci fa molto piacere, ma insomma a te chiediamo un compito più istituzionale, come dire. E come al solito ti chiediamo di illuminarci nei limiti del possibile, insomma di quanto ci sia possibile essere illuminati, e su quanto sta accadendo nelle alte istituzioni spagnole, in realtà anche catalane. Poi ti chiederemo qualche insomma aggiornamento su quel che avviene a Barcellona, e di quando in quando i giornali italiani ci parlano di queste enormi difficoltà per trovare la quadratura del cerchio riguardo il possibile futuro governo. Ecco, ti chiederemmo un parere e anche insomma un po' una panoramica della situazione, visto che non tutto è molto chiaro qui da queste parti.
No, direi assolutamente di no, e giustamente anche oggi inizierà tutto il processo per il voto di investitura del nuovo presidente, in cui Sánchez del Partito Socialista si proporrà come nuovo primo ministro, anche se è la prima volta che si propone qualcuno che non ha i numeri né in prima né in seconda votazione. Allora ricordiamo un pochettino il panorama, che è abbastanza divertente. Il 20 dicembre ci sono state le elezioni, in cui ha visto diciamo come primo partito il Partito Popolare, che ha 123 seggi, perde quindi la maggioranza assoluta di 179 seggi e si trova quindi a dover trovare dei possibili accordi, e l'unico disponibile a fare diciamo inizialmente accordi con tutti è il Partito di Ciudadanos, che ha attualmente 40 seggi. In questo partito, che per molti è visto come la rinnovazione del PP, in realtà ha sempre cercato di fare un discorso molto cerchiobottista per il potere, quindi prima voleva essere il cambio a Rajoy, poi nel momento in cui vede che fa fiasco in questo risultato elettorale, perché tutti si aspettavano diventasse la terza potenza, o anche la seconda, o anche la prima secondo loro, scoprono che in realtà sono il quarto partito, quindi non hanno granché di potere, vedono che il loro numero non gli permette neanche di avere un accordo col PP, e si trovano quindi a dovessi muovere nella complicata situazione degli accordi. Infatti Ciudadanos ha firmato un paio di giorni fa un accordo col Partito Socialista. Com'è possibile che un partito neoliberale, unionista, che diciamo cerca un po' di rinnovare il PP, faccia un accordo con il Partito Socialista Obrero Spagnolo? Beh, in Spagna è abbastanza possibile, succede spesso. Questo partito, che fa 40 seggi con il Partito Socialista, che ne ha 90, arriverà a 130, la maggioranza assoluta è 176, quindi non potrebbe. Quindi abbiamo una situazione di avere diciamo questi tre partiti principalmente, dove c'è un primo accordo tra Ciudadanos e PSOE e il Partito Popolare, che è il primo partito, che comunque non ha nessun altro candidato se non Rajoy. Dall'altra parte c'è il partito di Podemos, che per un sacco di tempo se ne è parlato, che ha cercato degli accordi con il Partito Socialista, ma visto che ha messo come base dell'accordo un possibile referendum per l'indipendenza della Catalogna, anche di Euskal Herria, il Partito Socialista gli ha detto chiaramente no, si trovano senza possibilità di accordo. Quindi cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che il Partito Socialista, assieme a Ciudadanos, cercherebbe l'appoggio esterno senza accordo di Podemos in qualche modo, e l'astensione del PP per poter avere così una, diciamo, un nuovo presidente socialista.
Detta così, esatto, pare poco realistica o no?
Ma è assolutamente poco realistica, nel senso è abbastanza poco. Loro sperano che il Partito Popolare si astenga, però sperare nell'astensione del partito che ha vinto le elezioni, anche se quando ci sono le elezioni tutte le vincono, è poco probabile. È anche vero che il Partito Popolare ha un problema abbastanza grave, uno di leadership, nel senso che Mariano Rajoy è considerato da tutti un non politico, perché ha detto un sacco di frasi che non hanno senso a livello politico, viene deriso a livello internazionale, non ha assolutamente carisma all'interno del suo stesso partito che oltretutto ogni 2x3 viene coinvolto in casi di corruzione, scandali, prevaricazione, eccetera, eccetera. Quindi in questi, diciamo, da oggi fino a venerdì sera, che sarà l'ultimo momento della seconda votazione in cui non ci sarà più la maggioranza assoluta richiesta per il congresso, ma ci sarà invece la maggioranza semplice, ci sarà l'intento a qualche modo da parte del Partito Socialista di chiedere o di spingere che il Partito Popolare non dia l'appoggio, o che Podemos entri in un accordo con loro e decida di dargli così la maggioranza dei numeri, che è una cosa abbastanza strana, anche perché giustamente questo qui dovrebbe obbligare Podemos a quasi suicidarsi, e quindi perdere buona parte del discorso politico che aveva, anche di sostegno alle autonomie dei territori come Euskal Herria e Catalunya, e anche il discorso di mettersi d'accordo con, giustamente, quello che ha sempre criticato il Partito Socialista, che è un discorso tutt'altro che socialista e Ciudadanos, che è la rinnovazione del PP. Quindi in questi tre giorni vedremo come potrebbe prendere la piega la situazione. Il rischio principale è che o ci sia davvero un vero accordo tra PP, PSOE e Ciudadanos, quindi una parte del PP spingerà per permettere un cambio per un partito della nazione, o Podemos molla il colpo e decide di suicidarsi per avere in cambio, non so, una vicepresidenza o qualcosa del tipo, o la terza opzione è che questo si risolga non nulla di fatto, e toccherà vedere anche a livello legislativo che si farà, perché è una cosa che non era mai successa. Questa è attualmente la situazione.
Senti, dando insomma per abbastanza scontato che è difficile presupporre un suicidio di Podemos, potrebbe succedere qualcosa di simile a quello che accade o è accaduto spesso in Italia, cioè che magari c'è una scissione nel Partito Popolare, si trova un gruppo di responsabili che votano un nuovo governo PSOE Ciudadanos, oppure sono diciamo meccaniche che dall'altra parte dei Pirenei non usano, cioè non hanno mai usato, perché la situazione era diversa, però che ne so, in un contesto nuovo come quello da adesso potrebbe succedere oppure no?
Guardando la situazione, è un meccanismo che per me è poco probabile, perché in realtà i settori più critici alla leadership di Rajoy, che quindi lo vedono effettivamente come un inetto, essenzialmente sono quelli più legati alla tradizione, diciamo, più franchista, più prepotente, più violenta. Quindi è molto improbabile che loro, che sono sempre stati quelli in opposizione al Partito Socialista, vedendoli comunque come dei rossi pericolosissimi per la nazione spagnola, possano quindi scindersi e trovare un accordo. La cosa mi sembra abbastanza improbabile. Non è detto che magari possano avere forza sufficiente per spingere una stensione, però comunque questo porterebbe semplicemente a un dover fare poi una riformazione del Partito Popolare stesso, che ora si trova legato a una leadership insufficiente, e anche le seconde leadership come Cristina Cifuentes o come altri personaggi, diciamo, del Partito Popolare di Madrid, che è uno dei partiti popolari, diciamo, più forti, dovrebbe trovarsi quindi a riformare l'intero partito, che è una cosa che non so se sono veramente intenzionati a fare, anche perché casi giustamente di corruzione sono quelli che stanno indebolendo il partito, distruggendo naturalmente la parte, diciamo, visibile. Quindi io non credo troppo nel caso della scissione, credo più o in un'improbabilissima astensione o in un, per me, improbabile nulla di fatto, perché dall'altra parte Rajoy non ha dato nessun segno di voler trovare un accordo con il Partito Socialista, anzi giustamente dall'altra parte il Partito Socialista si sta muovendo per opporsi a Rajoy, quindi per non trovare un accordo. La proposta del Partito della Nazione sembra abbastanza improbabile con questo personaggio di Rajoy in sé, almeno che non verrà trasformato in un agnello sacrificale per il bene della nazione e si mette Sanchez al suo posto a cambio di qualcosa, non so cosa, o è più probabile che si ottenga in realtà un caso di nulla di fatto e quindi una nuova situazione da vedere a livello legale, a livello amministrativo, con il governo ad interim o con delle possibili nuove elezioni.
E in caso, diciamo, molto probabile a questo punto di ricorso a nuove elezioni, i quattro partiti principali tornerebbero così come si sono presentati alle ultime, oppure quindi ognuno per conto suo sperando magari di ottenere un qualcosa in più, oppure c'è la possibilità di qualche alleanza o coalizione preventiva rispetto alle urne?
Ma sono già usciti dei primi sondaggi per vedere il possibile risultato elettorale, che qui hanno sempre il peso che trovano, perché sono sempre fatti spesso da giornali che hanno degli interessi politici reali a far uscire determinati sondaggi. Più che avere proprie alleanze, si vedrebbe in realtà una sconfitta ulteriore da parte del Partito Socialista, che perderebbe ancora di più il poco potere che ha, quindi si vedrebbe quello che già si è visto in Catalogna in questi anni, un partito socialista che scompare perché è incapace di poter realmente comprendere le necessità reali delle persone o la volontà politica, e soprattutto perché è un discorso che ogni volta è più ambiguo. Quindi si vedrebbe in realtà un Podemos che diventa la seconda forza in alternativa al Partito Socialista. Dopodiché la questione sempre dei numeri sarebbe la chiave, perché sempre bisognerebbe capire con questo cambio di forze cosa potrebbe succedere per ipotetici accordi e cose varie. Un'altra cosa importante sicuramente sarà ipotizzare una rifondazione di Podemos, che ha avuto abbastanza problemi per quello che riguarda la formazione di diversi gruppi parlamentari. In realtà Podemos si era strutturata come, diciamo, una simil federazione in cui c'era Podemos a un compromiso nel País Valenciano, a En Comú Podem, in Comune Possiamo in Catalogna, Podemos con non so che altro in Euskal Herria. Quindi si era strutturato con una serie di federazione non totalmente di Podemos, e poi si è trovata nel problema di non poter avere dei gruppi parlamentari proprio in funzione delle regioni scelte, proprio a livello legislativo del regolamento interno della Camera del Senato. Quindi questo qui dovrebbe obbligare Podemos, se vuole mantenere lo stesso livello di forza, a dover stabilire una struttura, diciamo, un pochettino più forte, più partitica, pura e pura, quindi non con una federazione come quella attuale che hanno cercato di fare e che non ha funzionato, ma con una struttura in realtà più reale. Questo porterebbe anche dei problemi, perché giustamente Podemos ha avuto questi grossi risultati elettorali in Catalogna, al País Valencià, anche in parte in Euskal Herria, basandosi su dei possibili legami su tutta l'area associativa e dei movimenti sociali che si sono trovati in parte senza rappresentazione per i partiti, diciamo, più anticapitalisti, che hanno scelto di non concorrere nelle politiche generali spagnole, e che quindi in questa situazione dovrebbero vedere come vorrebbero realmente posizionarsi, se entrare ad ogni cosa, cioè totalmente dentro la struttura Podemos, o se invece avere delle candidature alternative fuori. Quindi scenari possibili ce ne sono diversi, okay, e sono anche abbastanza interessanti. Il problema è che ora siamo in una situazione di incertezza che fino a venerdì notte non verrà quasi conclusa dall'ipotetica situazione del presidente.
Benissimo. Senti Victor, un'ultimissima cosa prima di lasciarti. Abbiamo parlato appunto del governo nazionale, invece del governo catalano, che tanto ci ha appassionato nel corso degli ultimi mesi. Qui gli aggiornamenti quali sono, se ci sono?
Allora, diciamo che è stata una grande magia, nel senso, nel momento in cui Puigdemont è diventato un nuovo presidente della Catalogna, il discorso è praticamente quasi scomparso, nel senso, quasi non se ne è più parlato.
Esatto.
Senza da parlare di Mobile World Congress, di Barcellona, dello sciopero del metro, di altre storie, però in realtà Puigdemont non si è smesso di parlare. Solo ieri è uscito un nuovo articolo in cui, in teoria, tra oggi e domani usciranno le nuove leggi in cui si cercherà di continuare il processo di rottura. E quindi stiamo in attesa di vedere un attimo cosa proporranno a livello di governo catalano per continuare il discorso di rottura. La parte interessante è stato che c'è stata, diciamo, un'opposizione rispetto a quello che qui è stato chiamato nella formazione del governo di Puigdemont il Ministero degli Esteri. È stato fortemente cassato dal tribunale, perché diceva: non è possibile che voi, in quanto comunità autonoma, abbiate un ministero degli esteri, cosa che non ha permesso in realtà a Romeva, che era questo ministro degli esteri, continuare il suo viaggio nel mondo per cercare di avere degli appoggi esteri per sviluppare un discorso politico indipendentista e con un appoggio di paesi stranieri per la generalità della Catalogna. È anche vero che la situazione è di per sé abbastanza curiosa, nel senso, siamo ancora in una situazione in cui la Generalitat di Catalunya è ancora la Generalitat di Catalunya, sta cercando di rompere i legami senza avere una struttura economica propria, quindi struttura del Stato come può essere un fisco, come può essere un sistema bancario e quant'altro, che già si organizza con un ministero degli esteri che non fa gran cosa. Quindi attualmente la situazione è stata lasciata totalmente nel dimenticatoio, tranne in questa notizia che è uscita ieri, in cui dice che giustamente oggi o domani dovrebbero uscire queste nuove proposte di legge. Già si sa perfettamente quale sarà la probabile risposta, quindi quali saranno gli organi giudiziari che si opporranno a qualunque struttura di rottura, anche se non sappiamo ben bene che tipologia di rottura sarà, che è una cosa anche abbastanza interessante, perché non so se vi ricordate l'accordo fatto sul tema rottura tra CUP e Giunta al Sì.
Come no, certo.
In cui c'era fatta una capa tantissima questa storia qui, e quindi sarebbe anche interessante vedere qual è stato, soprattutto in questi mesi di silenzio mediatico, quindi dove l'occhio non era puntato su quello che doveva decidere la CUP, la sua reale capacità di negoziazione. E quanto in realtà c'è un discorso politico unito sul livello tanto nazionale quanto sociale nell'ambito dei due partiti contemporaneamente. Quindi questa è la notizia attuale del giorno, che potrebbe essere interessante in funzione di come si svilupperà questa proposta di legge per continuare la rottura.
Va bene, staremo insomma a vedere anche questo. Immaginiamo che la settimana prossima sarà insomma densa di cose da raccontare a questo punto.
Sì, probabilmente sì, sia sull'ambito spagnolo e magari anche su quello catalano.
Va bene, ok, ti ringraziamo moltissimo. Allora, nell'attesa degli aggiornamenti della settimana prossima, ti salutiamo, ti ringraziamo come al solito, e a risentirci a fra 7 giorni. Allora.